Buonasera a tutti e bentrovati in questa serata in cui diamo un po' inizio alla tre giorni di festa, di sottolineatura di questo anniversario dell'istituzione del santuario di Maccio. Era il 27 di novembre del 2010, era un sabato sera allora, e si entrava con quella celebrazione nel tempo di Avvento e nevicava, molti si ricordano di questo particolare. Bene, quest'anno sarà un anniversario molto simile, sarà domani, sarà sabato e sarà appunto l'ingresso nel tempo di Avvento. Allora abbiamo pensato a cominciare da questa sera con questa catechesi. A voi sembrerà un po' strano, no? Cominciare non con la Santa Messa come tutti i venerdì alle 20:30, ma con una catechesi e poi la Messa, ma questa cosa è studiata apposta, proprio per poter prima ascoltare, mettersi davanti al Signore, nutrire il cuore e poi celebrare e quindi passare proprio all'azione della fede, della preghiera, del cuore. Bene, allora ecco tra noi Don Simone Piani, che è il liturgista della Diocesi di Como, poi le sue presentazioni, se vorrà, le farà da solo. Intanto lo ringraziamo che è qui con noi, in mezzo a noi, questa sera.
Grazie a Don Gigi e grazie a tutti voi per questa serata di ascolto. Allora, le presentazioni le ha già fatte lui, l'unica cosa che ci tengo sempre a dire è che sono della Val Malenco, che è la valle più bella della diocesi, però. E al di là di questo, un ringraziamento a tutti voi che vi mettete in ascolto questa sera, e beh, un ringraziamento perché io mi sento come quelli delle padelle questa sera. Cioè, voi siete venuti per la messa, no? Per fare l'adorazione per la messa. E allora è come quando ti caricano sul pullman, ti portano a Livigno, e va bene far la gita, ma devi sorbirti anche quello che vuole venderti i materassi o le padelle. Quindi sono un po' a disagio, mi rendo conto che siete in questo stato d'animo questa sera. Ma al di là di tutto, proviamo davvero insieme in questa mezz'oretta a mettere a fuoco questo titolo così impegnativo che ci è stato dato rispetto alla Trinità nella liturgia. Domani, anniversario della creazione del santuario. E io mi sono proprio fatto questa domanda. Perché? Il vescovo, Diego allora, Oscar oggi, ci indica una chiesa parrocchiale come la vostra, come santuario, perché questo luogo dovrebbe essere un luogo a cui tutta la diocesi guarda per comprendere qual è il volto della Trinità, che è appunto quello di essere una comunione di amore e di misericordia. Ecco, noi che cosa faremo in questa nostra mezz'oretta? Cercheremo di vedere come la Trinità è all'opera nella liturgia. Cosa c'entra la Trinità con la liturgia? Vorrei farvi notare una cosa. Il metodo che utilizzeremo, potremmo utilizzare tanti sistemi per comprendere la Trinità all'opera nella liturgia. Io scelgo il metodo che ci ha consegnato il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando ci ha detto: per comprendere le verità della fede, guarda alla liturgia, dimmi come celebri e ti dirò in che cosa credi. Ecco, noi cerchiamo di fare questo percorso, di far parlare questa sera i segni, i gesti, i testi, insomma tutto questo grande mondo della liturgia. Vorrei farvi notare una cosa. Qui a Maccio vivete in maniera solenne l'ottava di Pasqua, che culmina nella seconda domenica di Pasqua o della Divina Misericordia. È un po' anche la grande festa del santuario. Però, se fate caso, la liturgia non ha una vera e propria festa del Padre. Non c'è la Domenica di Dio Padre. E in fondo non c'è neanche una vera e propria festa del Figlio. Perché anche la domenica che abbiamo celebrato domenica scorsa, nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, certamente ci fa guardare a Gesù Cristo, ma con un occhio particolare. E anche la stessa Pentecoste, in fondo non possiamo proprio dire che sia solo la festa dello Spirito Santo. E allora come facciamo? Se non c'è la festa del Padre, non c'è la festa del Figlio, sulla festa dello Spirito Santo non siamo bene sintonizzati, bene, allora il Don Simone può smettere, celebriamo la messa. No. Potremmo dire così: ogni domenica è festa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ancora di più, ogni volta in cui celebriamo l'Eucarestia è festa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dobbiamo, cioè, innanzitutto questa sera mettere a fuoco una cosa centrale. Dobbiamo farci questa domanda: quando siamo a messa, chi celebra? E la risposta è proprio questa: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Quando celebriamo la liturgia è all'opera la Santissima Trinità, e noi che siamo qui radunati in chiesa siamo popolo convocati dalla Santissima Trinità. Questo è fondamentale. Questa convinzione va ravvivata ogni giorno, perché giustamente quando siamo in chiesa noi siamo chiamati a stare qui con un atteggiamento profondamente diverso rispetto a quando siamo a teatro o al cinema. Adesso abbiamo anche ripreso magari ad andare a teatro o al cinema, ma quando siamo in chiesa è differente. Noi non siamo muti spettatori, noi siamo pienamente partecipi di quell'azione. Ecco perché compiamo gesti insieme. Ecco perché cantiamo insieme. Ecco perché diciamo Amen e con il tuo spirito insieme. Non perché siamo un po' svizzeri, ci piace essere tutti ordinati. Non è una questione di puro ordine esteriore, ma noi partecipiamo con tutto il nostro corpo, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro essere, per essere partecipi dell'azione che la Trinità compie in noi quando celebriamo. Quando entro nella vostra chiesa, e anzi le prime volte in cui entravo da seminarista, sono stato sempre colpito dall'intuizione che ha avuto il vostro prevosto nel collocare qui questo grande altare e lateralmente all'altare il grande crocifisso. Io non c'ero, ma immagino che ci sarà stata anche qualche discussione, no? Quando si mette mano a una chiesa c'è sempre qualche discussione, no? Le bella, le brutta, la fa ben, la fa mal, eh? Scusate il dialetto della Valmalenco, ma tanto si capisce, no? Poi, al di là dell'estetica, ci appare in maniera chiara questo altare che avanza, è avanzato rispetto all'assemblea. Questo altare che diventa il centro, il fulcro dell'azione liturgica, dove al di là dell'architettura della Chiesa si è cercato di rendere il più possibile lo stare attorno e la solidità dell'altare. Gesù Cristo è la pietra e sull'altare si rinnova il sacrificio della croce. Ecco, quando noi partecipiamo all'Eucarestia, noi siamo partecipi di questo mistero. Siamo alla presenza della Trinità Santissima che agisce. Ecco perché compiamo gli stessi gesti, ecco perché ci sediamo nello stesso momento e ci alziamo nello stesso momento, perché siamo un corpo solo, perché siamo chiamati a manifestare in noi questa azione della Santissima Trinità, perché siamo chiamati a dire con il nostro essere quel mistero grande dell'amore del Padre che dona il suo Figlio sulla croce e sull'altare della croce, perché tutti noi possiamo essere abitati dallo Spirito Santo. Ecco, questo è il primo punto fondamentale. Chi celebra? Celebriamo noi, ma assecondando in noi tutti l'azione della Santissima Trinità che è il vero protagonista. Proviamo a fare un secondo passo perché il tempo corre. Quando siamo a messa, siamo alla presenza della Santissima Trinità che agisce in noi, ma noi siamo, ci riconosciamo come popolo di battezzati. Ecco allora la seconda sottolineatura che vogliamo fare. Noi siamo abitati dalla Trinità. Quando la Trinità ha abitato in noi? Dal giorno del nostro battesimo. Sono i sacramenti che fanno entrare in noi la vita della Trinità. Provate a ripassare un attimo di catechismo mentalmente. Se ci pensate, ogni sacramento si compie nel nome della Santissima Trinità. Battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quell'anello che vi siete scambiati con il marito, con la moglie, l'avete scambiato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quel perdono che ricevete ogni volta che vi è data la possibilità di confessarvi si conclude con «Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ecco, i sacramenti sono il momento in cui la Trinità abita in noi, entra in noi. Quei sacramenti che sono fatti di segni sensibili. Mi piace sempre sottolineare questo. Il nostro Dio è un Dio che ci ama, ci conosce e sposa la nostra umanità. Mi ha sempre dato un po' fastidio quella storiella che si usava per raccontare la Trinità. Mi ricordo da bambino, me l'ha raccontata la suora, ve l'avrà raccontata qualcuno anche voi, no? C'è Sant'Agostino che si mette, è lì, sulla spiaggia del mare e cerca di raccogliere e di far passare l'acqua del mare in una piccola buca. Ci sono tante varianti, no? E poi la storiella finisce: non capisci che come l'acqua del mare non ci sta nella buca, così Dio non ci sta nella tua testa. Questa storiella passa un po' l'idea di un Dio Trinità che è distante. Se invece ci pensate, il nostro Dio non è distante. Tant'è vero che ha mandato il suo Figlio, il Padre ha mandato il suo Figlio e Gesù Cristo ha sposato la nostra umanità, tranne il peccato. Ecco, a me piace sempre sottolineare che il Signore ci conosce così bene che ci ha dato i sacramenti che sono fatti di segni sensibili perché parlano alla nostra umanità. Dio ci sta nella nostra testa. No, è vero questo. Dio non ci sta nella nostra testa, ma Dio ci sta nella nostra mano quando riceviamo l'Eucarestia. Dio ci sta nella nostra testa, no, ma la nostra fronte è segnata dal sigillo di Dio e profuma di Dio nel giorno della nostra cresima. Dio non ci sta pienamente nella nostra testa, ma quando nella nostra vita subentra la malattia, il Signore entra nella nostra vita con quell'olio che è consolazione e ci dice: io, il Signore, sono qui a soffrire con te. È sempre molto bello questo. È vero, noi non abbiamo la possibilità di capire, di afferrare pienamente Dio, ma è Dio che con i sacramenti ci viene incontro in una maniera concretissima, così concreta che si fa incontrare in un po' d'acqua, in un po' d'olio, in un po' di pane, nell'amore di due sposi. Altro che un Dio lontano o un Dio che non si capisce. Detto questo, mi avvio all'ultima parte della nostra riflessione, perché avevo promesso che stavo nella mezz'ora e ci voglio stare. Vorrei cogliere con voi alcuni istanti, alcuni gesti della celebrazione eucaristica. Non possiamo far passare tutta la liturgia, altrimenti ci vorrebbe un corso. Alcuni momenti della liturgia dove ci è richiamato nella messa in maniera molto chiara la Trinità. E partiamo proprio dall'inizio. Noi tra poco inizieremo la celebrazione della messa tracciando tutti insieme sulla nostra persona il segno della croce e diremo, il sacerdote meglio dirà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e tutti insieme risponderemo Amen. Questo gesto è stato fortemente voluto da Papa Paolo VI. Prima del Concilio Vaticano II non c'era questo gesto, nel senso che la messa iniziava con il sacerdote che andava all'altare e, girato di spalle rispetto ai fedeli, solo lui faceva questo gesto del segno della croce e solo il chierichetto gli rispondeva Amen. La messa poi iniziava con alcuni versetti dei Salmi. Quando Papa Paolo VI ha chiesto di mettere mano all'ordinamento generale della messa perché fosse più comprensibile a tutti, la mia categoria, quella dei liturgisti, ha iniziato a far discussioni. Ai tempi di Gregorio Magno la messa iniziava con il Kyrie, ha detto qualcuno. Qualcun altro si è messo a dire: ma no, continuiamo come abbiamo sempre fatto in questi ultimi 500 anni. Insomma, vi risparmio la discussione perché a voi non vi interessa. Sono arrivate tutte queste ipotesi a Papa Paolo VI. Lui ha preso questo bel librone con le ipotesi, ha tirato su una riga e ha scritto: si cominci, due punti. È andato a capo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, punto. Tutti rispondano Amen. E ha riconsegnato, il Papa aveva parlato. Ecco, questa piccola impuntatura di Papa Paolo VI, io credo che sia stato veramente un grande guadagno. Perché poi, tra poco, tutte le cose che io vi ho detto, noi le riassumeremo, e lo facciamo tutte le domeniche, in 10 secondi, in questo gesto che abbraccia tutta la nostra persona, questo segno della croce che abbraccia tutto il nostro essere e tutto il nostro corpo, e questa professione di fede, perché Amen vuol dire ci credo, che faremo tutti insieme. La liturgia è così. La liturgia non ci trasmette delle idee, non fa delle conferenze, ci fa vivere un'esperienza di fede. Ecco, ricordiamocelo questo gesto del segno della croce. Lo viviamo in alcuni momenti della messa con il grande segno di croce, all'inizio e alla fine, ma lo viviamo anche col piccolo segno di croce, al momento del Vangelo, quando diciamo davvero che quella parola, che è parola del Signore, che è parola di rivelazione di Dio, deve stare nella nostra mente, deve essere proclamata con le nostre labbra, deve scendere nel nostro cuore. Ancora un'altra piccola sottolineatura celebrativa. Beh, da domani ne faremo a meno, fino, tranne che nelle solennità, fino nella grande notte natalizia. Ma all'interno della celebrazione della messa c'è un grande inno alla Trinità, il Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Se ci fate caso, questo inno è diviso in 3 grandi parti, dove noi lodiamo Dio, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie, dove noi invochiamo il Figlio, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi, accogli la nostra supplica, dove noi eleviamo questa lode a Dio, alla Santissima Trinità, attraverso lo Spirito Santo, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Ecco, un'altra piccola componente della liturgia che ci fa lodare la Santissima Trinità. Qualche volta rischiamo quasi di non accorgercene, di questa struttura trinitaria del Gloria, perché sembra un po', siamo come alla corsa ciclistica, no? Sembra il don parte, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e noi sembra quasi che siamo un po' come quelli che devono arrivare sul podio. Ma se abbiamo la possibilità davvero di riflettere a fondo su queste parole, ci accorgiamo davvero che sono una lode grandissima a Dio. Ultima sottolineatura che vorrei fare con voi: c'è il cuore della celebrazione eucaristica, dove la Trinità è presente. Il Signore a Messa ce lo ripete in maniera insistente che è in mezzo a noi. Ce lo dice 4 volte. Ce lo dice all'inizio: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, perché il Signore è in mezzo a noi nell'assemblea che si raduna. Il Signore ce lo dice prima del Vangelo: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in quella parola sono in mezzo a voi e vi sto parlando. E ce lo dice nella grande preghiera eucaristica. Ecco, la grande preghiera eucaristica è la grande preghiera che noi facciamo alla Santissima Trinità, in compagnia della Santissima Trinità, ed è davvero il riassunto della nostra fede. È così il riassunto della fede, la preghiera eucaristica, che per 1000 anni la Chiesa non ha sentito il bisogno di dire il credo. Non c'era il credo a Messa nei primi 1000 anni. Perché? Perché volevano fare la Messa più corta? No, perché dicevano: tutta la fede è già nella grande preghiera eucaristica, perché nella grande preghiera eucaristica noi ci rivolgiamo a Dio Padre, facciamo memoria di tutta la storia della salvezza, invochiamo lo Spirito Santo su quel pane e su quel vino, chiediamo che il Signore Gesù sia sacramentalmente presente in mezzo a noi. C'è tutto, tutta la storia della salvezza in quella grande preghiera. Qualche volta facciamo un po' fatica a seguirla, diciamo la verità, perché magari siamo più interessati dall'omelia, per esempio. Le letture abbiamo bisogno di capirle, le ascoltiamo. E l'impressione, ma sì, quella preghiera lì è la preghiera del prete. Invece no, è la preghiera di noi tutti. Ecco perché nella seconda parte della preghiera eucaristica, dopo il mistero della fede, siamo in piedi, perché siamo tutti offerenti. Ecco perché la preghiera eucaristica termina con l'amen più importante della Messa, insieme all'amen della comunione. È l'amen della grande lode a Dio: per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quell'amen, dicevano i padri della Chiesa, era detto con così tanta convinzione che sembrava quasi tremassero i muri della Chiesa. Perché? Perché nella grande preghiera eucaristica noi abbiamo visto il volto della Trinità, che è quello di essere misericordia infinita, così tanto misericordiosa da dare il suo figlio, il figlio del Padre, perché tutti noi possiamo diventare figli di Dio. Ma tutto questo che abbiamo cercato di comprendere, è arrivato il momento di viverlo nella Messa.